Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Abbiamo bisogno di una grande grazia per entrare sulla soglia di questo grande mistero che celebriamo, che è il mistero stesso di Dio che noi contempliamo rivelato in Gesù, nel quale vediamo l'amore di Dio per tutti gli uomini, dal momento che Dio stesso, nel mistero di Gesù, si è fatto uno di noi. E contempliamo l'umiltà di Dio, cioè la verità di Dio, perché Dio è questo, così diverso da noi e così vicino a noi nel Signore Gesù. Eccoci dia il Signore, all'inizio di questa Eucaristia, la sua grazia, mentre invochiamo la sua misericordia, perché purifichi la nostra mente, il nostro cuore.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 9, versetti 1-6. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa, una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda. Perché tu hai spezzato il gioco che opprimeva, la sbarra sulle spalle e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Madian. Perché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni mantello intriso di sangue saranno bruciati, dati in pasto al fuoco. Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il potere e il suo nome sarà Consigliere Mirabile, Dio Potente, Padre per sempre, Principe della pace. Grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno, che egli viene a consolidare e a rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Parola di Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo a Tito. Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio che porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinnegare le impietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà, nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca.
Capitolo secondo, versetti 1-14. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, alla città di Davide chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte, facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore che è il Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che gli ama».
Parola del Signore.
La liturgia, nell'ufficio, nella messa, nel giorno della festa del Natale, trova le espressioni e le parole più profonde, più misteriose, più consolanti, più dolci. E non riusciremo mai a comprendere questo mistero, ma dobbiamo chiedere la grazia di affacciarci sulla soglia del mistero che celebriamo, nel quale riconosciamo la venuta stessa di Dio, di colui che resta invisibile, che nessuno ha mai visto né può vedere, che abita una luce inaccessibile e che noi contempliamo con un riflesso unico nella luce di Gesù bambino. Di questo bambino parla la prima lettura. E vorrei attirare la vostra attenzione anzitutto su quello che dice il profeta Isaia, che ci dovrebbe sorprendere. È un testo, sono parole, io non so se Isaia capiva quel che diceva. Certamente non capiva tutto quel che diceva. Non lo si può capire fino in fondo, neppure lui lo capiva fino in fondo. Il testo, le parole di Isaia legano strettamente in questa visione la grande luce che è apparsa nelle tenebre a coloro che camminavano nelle tenebre. Poi si comprende, andando avanti, che questa grande luce consiste in una grande vittoria di Dio. Addirittura si fa riferimento a una guerra e a una vittoria contro Madian. Forse non tutti ricordano l'episodio di Madian. E poi si comprende che questa grande vittoria di Dio, questa grande luce e questa grande vittoria consiste nella vittoria di Dio contro la guerra, contro gli eserciti. Lo dice. Verrà bruciato tutte le vesti insanguinate, gli eserciti e il passo cadenzato dell'esercito sparirà. È un testo, cioè, che parla della guerra di Dio contro la guerra. Perché per il profeta Isaia, ricordiamo che il profeta Isaia parla, siamo nell'ottavo secolo prima di Gesù, 750-740 prima di Gesù, e vede questa visione, la sua aspirazione è la pace. E difatti anche qui troviamo questo. Troviamo all'inizio del libro di Isaia e lo troviamo di nuovo qui. Ma qui c'è una sorpresa che appunto dovrebbe farci meravigliare immensamente. Come si lega questa visione, questa aspirazione per cui si parla di una vittoria di Dio con un bambino? Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Qualche altra volta mi è avvenuto, io non so se sia esatto quello che dico, ho l'impressione che qui non sia il figlio di Dio da piccolo, ma sia la visione del figlio di Dio nella sua verità più profonda, che è appunto un bambino. Di fronte alla potenza umana, all'esercito, la vittoria di Dio si esprime mediante un bambino. Mediante un bambino che porta sulle sue spalle i nomi di Dio. E da questo possiamo intravedere che è di Dio che qui si parla. Ma è la manifestazione di Dio più profonda e più sorprendente in un bambino. Il profeta Isaia dice sulle sue spalle è il potere. Ma quale potere? Poi dice il suo nome è consigliere mirabile, nome di Dio. L'unico vero consigliere non è una gran traduzione, vuol dire un inventore, uno che ha una sapienza infinita e che può inventare qualunque cosa, soprattutto per la salvezza. Ammirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace. Ecco, diciamo una parola sul Vangelo, su un punto solo del Vangelo. Questo canto degli angeli, questa lode degli angeli, che è anche una rivelazione, la ripetiamo, l'ascoltiamo, ma non so se la comprendiamo, perché qui nel punto culminante del Vangelo c'è la rivelazione che viene dagli angeli. Però ci può naturalmente interrogare, gloria a Dio nell'alto dei cieli, così noi traduciamo, e pace in terra agli uomini che egli ama. Non è così chiaro che il testo dica proprio questo. È possibile. Ma c'è un altro punto nel Vangelo di Luca che ci può aiutare. Quando Gesù entra a Gerusalemme, siamo alla fine del Vangelo ormai, dove si dice anche che Gesù, vedendo Gerusalemme, pianse su Gerusalemme, poco prima l'Evangelista Luca dice che i discepoli, mentre Gesù entrava a Gerusalemme, faceva il Monte degli Ulivi, lodavano Dio per tutte le meraviglie che avevano visto fare attraverso Gesù, lodavano Dio e dicevano pace nel cielo e gloria nell'Altissimo. Cioè, dicevano, pace a Dio e gloria a Dio. Meglio, dicevano, riconoscevano che la pace appartiene a Dio e che la gloria appartiene a Dio nel cielo. I discepoli lodavano Dio dicendo nel cielo a Dio appartiene la pace. La pace, cioè la pienezza della vita. E nel cielo a Dio appartiene la gloria. La gloria è il potere creatore di Dio. Questa è la gloria di Dio, la sua maestà come creatore. A lui lodavano Dio per tutto quello che avevano visto, riconoscendo che Dio è colui a cui appartiene la pace, cioè la vita piena, la vita eterna, e la gloria, la sua maestà di creatore. Se noi ci lasciamo guidare da questa lode, che i discepoli dicono e riconoscono a colui che è nel cielo, forse possiamo comprendere in modo nuovo quello che dicono gli angeli qui ai pastori. Perché qui c'è un'anomalia, c'è una novità. La gloria che appartiene a Dio nei cieli e anche sulla terra, forse dovremmo tradurre così. Cosa dicono gli angeli? La gloria che appartiene a Dio nei cieli e anche sulla terra. E poi aggiungono, e la pace che appartiene a Dio è negli uomini che accolgono questa pace. Anche questo, anche così si potrebbe tradurre. La gloria che appartiene a Dio è anche sulla terra in Gesù. Ecco allora che comprendiamo che quello che dicono gli angeli è certo una lode a Dio per la grande meraviglia, il mistero inaudito, ma è anche una rivelazione, ci spiega, ci rivela il mistero. Cioè che la gloria che è divina, che appartiene a Dio, la stessa gloria di Dio, è anche sulla terra. Questo dicono i Vangeli, questo dice anche, lo vedremo nella messa del giorno, leggendo all'inizio del Vangelo di Giovanni. Al punto culminante, questo dice l'Evangelista Giovanni. E noi abbiamo visto la sua gloria, aggiungendo, e la sua gloria è la stessa gloria del Padre. La gloria che appartiene a Dio è anche sulla terra. E poi, come abbiamo appena detto, e questo anche per noi, mentre è una grande consolazione, deve essere anche un insegnamento. E la pace è sulla terra ed è negli uomini che la accolgono. Ecco, chiediamo questo dono. Ciò che noi veramente possiamo fare è accogliere questo dono della pace. Quindi, da qui in avanti, ecco, ciascuno di noi può, mentre accogliamo questa luce, questa rivelazione degli angeli, proprio senza timore, proprio perché siamo illuminati da questo grande amore di Dio e dalla sua umiltà, non abbiamo bisogno di temere nulla. Mentre guardiamo a quello di cui veramente, mentre guardiamo al bisogno di conversione che ciascuno di noi ha, abbiamo bisogno di pace. Io personalmente ho bisogno di pace, che nel cuore non c'è la pace. Noi crediamo di essere in pace, ma se guardiamo bene non è vero. Non è vero fino in fondo. Dobbiamo cercare la pace. Finché siamo in questo mondo, mi viene da dire, la pace perfetta non l'avremo. Perché per avere la pace perfetta bisogna essere completamente purificati. Bisogna assomigliare al Signore Gesù in modo pieno. E questo è molto, mi sembra che non avverrà perfettamente, ma dobbiamo cercarla, dobbiamo desiderarla, dobbiamo vedere quello che noi possiamo fare per il mondo e anzitutto tra di noi e dentro di noi. Considerando che non sono solo i nostri gesti, le nostre azioni, quelle che tolgono la pace, quelle è troppo evidente, ma è proprio ciò che sta nel nostro cuore e soprattutto il nostro giudizio. E io giudico continuamente e nella misura in cui non me ne accorgo di giudicare, ancora di più giudico. Dobbiamo accorgerci che noi giudichiamo gli altri. E allora cominceremo a vedere che abbiamo bisogno della purificazione e della pace. Chiediamo questo grande dono gli uni per gli altri. Mentre celebriamo il Natale, in un mondo sempre più, lo è sempre stato, ma ce ne accorgiamo di più anche noi oggi, sempre più incerto, sempre più circondato dalla violenza, sempre più senza pace. Quindi invochiamo questo dono anzitutto nel nostro cuore, perché possiamo accoglierlo. Pace dentro agli uomini che la accolgono, questa pace, che il Signore ci dia di accoglierla. Ecco, uniamo i nostri cuori, chiedendo di poter accogliere il dono della pace per noi e per tutti gli uomini. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la Santa Chiesa, che Dio ha raccolto da tutti i popoli, perché cerchi sempre quella luce che proviene dal mistero che celebriamo in questa notte. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per tutti gli uomini e per tutto il creato, perché siano benedetti oggi dallo sguardo misericordioso del Padre, che ha deciso di darci salvezza in Gesù Cristo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Perché i cristiani siano sempre pieni di zelo per il servizio a Dio e ai fratelli e mostrino a tutti la gioia, la pace, la sobrietà e la pazienza che solo Gesù può insegnarci. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per chi non ha fede, per chi vive nel peccato, per chi è schiavo delle dipendenze, per chi è solo e disperato, perché la grazia possa raggiungere tutti, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per tutti i bambini, per i poveri, per gli ammalati, i migranti, per le vittime della guerra, perché siano custoditi e confortati nelle loro necessità, preghiamo.
Sì, preghiamo per tutti quelli che sono nel dolore, nella prova, nella povertà, vicini e lontani, che tutti siano confortati dalla carità dei fratelli e dalla luce della fede. Preghiamo. Ricordiamo tutti quelli che ci hanno salutato, che sono stati chiamati da Dio in questo anno, i nostri cari, le nostre comunità, e in particolare quelli che hanno più bisogno della misericordia. Preghiamo. chiediamo anche una preghiera per le nostre comunità, una preghiera particolare per le vostre case, le vostre famiglie e per tutte le persone che portate nel cuore, per i morenti, per i morti di queste ore. Preghiamo. O Dio che sei nostro Padre e che ci hai rivelato e ci riveli in questa notte la grandezza del tuo amore, fa che possiamo accogliere la tua pace nel Signore Gesù. Egli vive e regna per tutti i secoli dei secoli.